Gli esami non finiscono mai per il Napoli e per Garcia, Salernitana, Union Berlino e ovviamente la gara con l'Empoli. Per capirne di più, partiamo!
Rieccoci in studio! Passaggio, tiro! Siamo pronti, punti in testa, microfoni accesi.
Buongiorno, buongiorno a tutti, buoni santi, saluti da parte mia, Dario Sarnataro, a Gianluca Gifuni che mi ha preceduto, Gigi Soriani in regia, a tutti voi all'ascolto. 339-666-9990, gli esami non finiscono mai per il Napoli, per Garcia, soprattutto Salernitana, Union Berlino ed Empoli, poi pausa nazionale, il Napoli deve fare 3 vittorie. Ci siamo, cari amici ascoltatori, lo chiedo anche a Francesco Marolda, ciao Ciccio, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno a tutti.
E grazie per essere con noi, gli esami non finiscono mai, soprattutto perché questo Napoli-Milan non ha rassicurato per nulla, nonostante la rimonta ai tifosi, non so se ha rassicurato te.
No, non mi ha rassicurato per nulla, ma non dovevamo aspettare la partita col Milan per essere tranquilli oppure no. Capito. È il Napoli che dall'inizio purtroppo va in altalena come gioco, a volte anche come risultati, sicuramente come dimostrazione di forza e di organizzazione in campo, quindi personalmente resto abbastanza preoccupato e deluso. Poi tu dici prossime 3 partite, io penso che il Napoli non debba guardare alle 3 partite, alle 2, alle 4. Il Napoli ormai, visto che ha 7 punti dalla vetta, deve pensare a una partita per volta e deve cercare di affrontarla nel miglior modo possibile. Tutto qua.
Quello sicuramente sì, in questo momento il Napoli non ha Osimhen, deve tornare, abbiamo detto anche prima, a Napoli nei prossimi giorni, a Castel Volturno, però il problema non è assolutamente l'attacco ma la difesa, questa media è molto alta di gol subiti, 16 in 13 partite, 12 in 10 di campionato, sono troppi, anche perché il Napoli ha concesso ultimamente rispetto all'inizio del campionato molte occasioni da rete agli avversari, col Milan, con il Verona anche, devo dire, un po' meno con l'Union Berlino, ma comunque ne ha concesse tante al di là dei gol subiti. Come si migliora e dove si deve migliorare? In che cosa, secondo te?
A parlare con subiti, dicevi bene, è il numero dei tiri nello specchio della porta che fa paura, delle occasioni lasciate agli avversari. Quindi questo vuol dire 2 cose, vuol dire che la fase difensiva del Napoli è pressoché inesistente, cioè non c'è filtro davanti, non c'è copertura per i difensori. Se poi aggiungo a questo che i difensori stanno commettendo degli errori individuali anche, sì. E allora diventa tutto più complicato. Come si fa? Si fa trovando o dando alla squadra un principio di gioco e un'organizzazione. E purtroppo sono passati 3 mesi e mezzo, 4 dall'inizio del campionato, 10 partite di campionato più altre di coppa, io ancora non riesco a vedere qual è il principio di gioco del Napoli. Se ti chiedo qual è il principio, tu mi rispondi. Andiamo in difficoltà, non lo sappiamo.
Ma infatti la domanda che volevo farti prima di salutarti Ciccio e di ringraziarti, se io ti dico il Napoli è un ibrido, tu mi dici è vero? È un ibrido tra quello che era e quello che forse Garcia sta provando a far diventare, è un ibrido anche nel rapporto tra la squadra e Garcia. La squadra ha reagito bene nel secondo tempo, ma non mi sembra totalmente in armonia con, più che in armonia, perché non è che è contro assolutamente Garcia, anzi è un gruppo sano, però non è in sintonia totale, in quell'empatia meravigliosa che porta a grandi risultati. E tra Garcia e De Laurentiis non credo che ci sia un rapporto chiaro, ma appunto ibrido con l'intervento del commissario. Lì questa situazione in cui il Napoli si trova e deve essere portata a un punto preciso di gioco, di rapporti, e non restare un ibrido per te?
Guarda, io ho l'impressione che si stia allungando l'agonia di Garcia a Napoli. È una cosa un po' brutta, antipatica. Magari cinica, sicuramente non bella verso l'allenatore, che rispetto come uomo, come lavoratore, però certo. Questo allenatore non ha dato nulla a Napoli, ma non solo, io lo vedo assolutamente estraneo a questo Napoli, estraneo all'ambiente, esatto. Non riesco a trovare qualcuno che mi dica bravo Garcia, mi fa piacere, lo trovo completamente avulso dalla realtà napoletana. E allora il dilemma è uno solo, continuare con Garcia, certo, continuare sperando che i risultati migliorino e che anche il gioco migliori ovviamente, ma se invece stessimo soltanto allontanando sempre più il Napoli dalla vetta e dagli obiettivi che ha, ecco, questo è il grande dilemma al quale De Laurentiis vorrebbe rispondere, ma purtroppo non ha un ricambio giusto per il momento.
È vero, Ciccio, grazie, un abbraccio, buon ogni santi.
Ciao, un saluto a tutti.
Un abbraccio.
Ciao,
alla firma prestigiosa del giornalismo napoletano e italiano Francesco Marolda. I vostri messaggi al 339-666-9990. Tra un po' parliamo ancora di difesa, ma ovviamente ci proiettiamo anche a Salernitana-Napoli. Tra l'altro ci sono ancora tanti biglietti da acquistare nel settore ospiti, ma ne parliamo anche di questo tra pochissimo.
Marte Spotlight.
Napoli.
Marte Spotlight.
Eccoci ragazzi, allora tanti messaggi che arrivano, per esempio questo amico dice giustamente: se guardiamo la media punti gli scontri diretti non arriveremo nelle prime quattro, non credo che le cose siano nelle possibilità di mutare in positivo con questa guida tecnica. ADL ha un solo modo per evitare una debacle sportiva che avrebbe ripercussioni soprattutto a livello economico, perché la cosa fondamentale per questa società è o dovrebbe essere arrivare almeno quarti. Chiaro che la media punti, caro Antonio, e questa però dobbiamo anche un minimo pensare che possa cambiare. Tu dici deve cambiare col cambio della guida tecnica, io sono abbastanza d'accordo, però poi dobbiamo dire che il Napoli ha giocato 10 giornate, ci sono ancora 28, quindi c'è la possibilità concreta di far parte della Champions League. Il Napoli ha meno uno dalla zona Champions, e che avremmo tutti pensato o sperato, vista la forza del Napoli nonostante le assenze e gli errori, che insomma il Napoli dovesse stare più su. Vero Massimo Brambati, buongiorno, come stai?
Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti i nostri amici a casa anche.
Grazie per essere con noi, caro Massimo. E così c'è la frustrazione da queste parti, non tanto di essere a meno 7 dall'Inter o a meno 1 dal quarto posto, che sono come dire, distanze non abissali con 28 gare da giocare, ma il problema è come gioca il Napoli e dove sta rispetto alla sua forza.
Ma allora, anch'io non mi aspettavo certo un inizio così difficile, però siamo solo all'inizio appunto, e quindi ci sono ancora tantissime partite davanti, c'è una qualificazione agli ottavi di Champions da raggiungere, quindi io credo che il Napoli ha ancora tutte le carte in regola per recuperare. È certo che quello che abbiamo visto finora non è sicuramente di buon auspicio, nel senso che ho visto sgretolarsi tutto quello che era stato impiantato negli anni precedenti da Luciano Spalletti, e quindi ho visto giocatori giocare fuori ruolo, ho visto giocatori rendere molto meno, diciamo così, che tutto questo gruppo che era secondo me stata la forza del Napoli di Luciano si è un po' disunito. Non mi sembra che ci sia tutta questa empatia tra allenatore e giocatori, e credo che il presidente lo abbia sicuramente avvertito, andando poi a cercare addirittura un altro allenatore. Inutile che ci nascondiamo.
Ma infatti c'è una domanda per te, caro Massimo, perché Gio ti chiede proprio per Brambati: Mazzarri, unico che accetterebbe, cosa può dare di più rispetto a Garcia? Ma cosa potrebbe dare, caro Gio? Perché Garcia è ancora allenatore del Napoli, adesso non esageriamo.
Allora, io Walter lo conosco bene perché ho giocato anche insieme negli anni di
Empoli, certo.
Lo conosco come ragazzo, come persona, è un allenatore intanto che conosce benissimo la piazza, è un allenatore che a mio avviso potrebbe dare più semplicità a questa squadra e più serenità. Non mi sembra che stia vivendo il Napoli attraverso i calciatori un momento sereno. Mi sembra una squadra che stia cercando, attraverso appunto gli interpreti, di ritrovare se stessa, e questo lo sta facendo un po' a strappi. Vediamo proprio la partita col Milan è stata emblematica di un primo tempo allucinante, dove il Milan poteva veramente essere avanti di 3 o 4 gol, e secondo tempo di tutta un'altra fattura. Poi se andiamo nei dettagli posso dire che non esiste che quando viene a mancare Osimhen stia fuori Simeone.
Ah, e questo noi parliamo anche con Salvatore Caiazza, capo dello sport in Roma. Ciao Salvatore, buongiorno.
Buongiorno, buon pomeriggio a tutti.
Stavo ascoltando Massimo Brambati che diceva che dovrebbe giocare, tra le varie cose che ha detto, Simeone quando non c'è Osimhen. Perché Massimo e poi vado da Salvatore? Perché questa cosa? Raspadori sta facendo anche bene.
No, ma io non disdegnerei nemmeno di far giocare entrambi. Cioè, ecco. Voglio dire, il Napoli secondo me può giocare con la punta davanti appena dietro Raspadori. Può giocare con i due vicini. Io penso che c'è un'intelaiatura che può supportare tranquillamente quei due davanti. Il Napoli è una squadra che deve fare la partita perché è abituata ed è stata abituata non solo nell'anno dello scudetto, anche l'anno prima è stata abituata dall'allenatore precedente a fare le partite, ad avere un'identità di gioco, a creare, a tenere palla. Questi sono giocatori. Simeone per esempio potrebbe essere un giocatore che allunga bene la squadra, ma io lo dico in funzione del fatto che poi è un giocatore che è generoso, disponibile, si mette a disposizione anche della squadra e diventa funzionale a qualsiasi tipo di gioco.
Salvatore ha scritto oggi su Roma proprio un pezzo sull'attacco, parlando di Raspadori, Kvar, un attacco che funziona. Effettivamente il problema del Napoli sembra essere in difesa, e ne affronta anche l'argomento in Roma, però è interessante questa cosa che dice Massimo Brambati, che va nella linea, nel tracciato di quello che ci stiamo chiedendo. Ma se Garcia, per il gioco, per il modo di intendere il calcio, preferirebbe adottare il 4-2-3-1, quindi con Simeone e Raspadori insieme, per esempio, perché non lo fa? Oppure secondo te lo farà, Salvatore?
Beh, la domanda è importante, la risposta è semplice: perché è stato commissariato e quindi fa quello che dice il presidente. Io non... sai che non ho peli sulla lingua. Per me questo è un allenatore inadatto per questo Napoli, perché questo Napoli, diceva Massimo Brambati, che saluto, ha avuto un'identità calcistica negli ultimi anni che non ha oggi. Questa è una squadra, purtroppo, caro Dario, Massimo, che non si allena a determinati principi di gioco. Il presidente De Laurentiis è un grandissimo imprenditore, ha fatto un'opera d'arte dal punto di vista economico-finanziario con lo scudetto dell'anno scorso, ma il calcio è tutt'altra storia. Non ti puoi far consigliare dai salotti romani un allenatore che faccia il 4-3-3 pensando che sia lo stesso 4-3-3 di Spalletti, perché che è diverso da quello di Sarri, che è diverso da quello di Zeman.
Sì, è vero.
Sono i principi che cambiano.
E tra l'altro sì, prego, scusami, pensavo avessi finito.
No, vai.
No, tra l'altro il discorso che abbiamo sempre fatto da queste parti, vado da Massimo Brambati prima di salutarlo: questa squadra sta subendo troppi gol, obiettivamente 16 in 13 partite, 12 in campionato, 35 tiri tra Verona e Milan nelle ultime due gare di campionato, dopo che invece inizialmente ne subiva
10,
pochi.
10, Dario, 10 contro le 4 big.
Esatto, 10 contro le 4 big. Perché probabilmente per me è una squadra appunto a vocazione offensiva, il DNA è quello.
Subisce, scusami, a Chiosa subisce 11 tiri in porta a partita.
Ecco, infatti il pezzo di oggi su Roma è molto preciso in questo. Massimo, perché difende arretrandosi, al di là degli errori clamorosi anche, no, di Rachmani o di altre situazioni, però non si difende invece guardando avanti, come ha sempre detto l'allenatore dello scorso anno. Non voglio nominarlo perché sennò facciamo sempre riferimento ai confronti. In realtà è un discorso di caratteristiche dei giocatori, è così, Massimo?
Ma allora, intanto sono d'accordo pienamente con quanto detto su De Laurentiis, che è un grandissimo imprenditore, che ha fatto un qualcosa di straordinario, ma che il calcio poi alla fine è tutta un'altra cosa, e se sbagli e sei un filo presuntuoso ti porta subito al conto. Ma io credo che per esempio hai nominato un giocatore, Rachmani, che era un giocatore che nell'ultimo periodo con Spalletti era cresciuto in modo esponenziale.
Certo.
In quell'anno dello scudetto ha fatto qualcosa di straordinario, non lo riconoscevo più nemmeno da quando era arrivato a Napoli, talmente era migliorato. Oggi si è completamente involuto. Io credo che proprio perché ho detto che non c'è empatia tra allenatore e giocatori, significa che l'allenatore non riesce a trasmettere i giocatori non credono in quello che lui vuole provare a trasmettere.
La percezione sembra questa, effettivamente. Massimo, io ti mando un abbraccio, grazie sempre per la tua disponibilità. Alla prossima. Buon ogni santi.
Un abbraccio, grazie.
Grazie. Massimo Brambati, stavi commentando, Salvatore, quindi lascio commentare quanto diceva da Massimo. Effettivamente la percezione che tutti abbiamo assolutamente di un gruppo sano che prova a reagire, che non è contro Garcia, per carità, ma non mi sembra neanche totalmente con Garcia. Cioè, non è che... cioè, come se andassero su due binari paralleli, senza incrociarsi.
Stando una battaglia contro Garcia per principio o per pregiudizio?
No, infatti.
Io guardo i fatti, Dario. Guardo una squadra che l'anno scorso era perfetta, quasi perfetta, l'ha sentato la perfezione battendo chiunque, che quest'anno si ringalluzzisce un po' con le piccole, ma anche trova difficoltà, e con le quattro grandi ha conquistato un solo punto subendo 10 gol. Dico,
tra l'altro non ha affrontato solo una delle prime tre, anzi una delle prime quattro, perché Atalanta, Inter e Juve ancora devono essere affrontate, purtroppo.
Esatto, questa è una squadra che purtroppo, Dario, bisogna ammettere, non si allena così come si allenava l'anno scorso, così come si allenava con Gattuso o così. Cioè, negli ultimi anni questo gruppo si allenava e certi movimenti proprio tecnici, no, proprio sincronizzati, ti accorgi che non sono allenati, non sono provati. Il fatto dei due gol subiti dal Napoli, no? Con cross di Pulisic e cross di Calabria, l'anno scorso non avvenivano perché il Napoli non dava la possibilità, come dicevi tu, agli altri di aggredire. Se noi li aspettiamo e lasciamo scoperto lo spazio per far crossare o tirare, prendiamo 1, 2, 3, 4 volte, una volta prendiamo gol. Col Milan ne abbiamo presi due, fortunatamente, poi non altri tre, altrimenti a quest'ora stavamo parlando di tutt'altro allenatore, secondo me, perché vista la ramanzina di De Laurentiis a fine primo tempo, pensa se fosse finita 5-0 il primo tempo, a che, di cosa saremmo parlando.
In questo
oggi.
Senso ti chiedo, Salvatore, abbiamo fatto l'incipit della trasmissione, gli esami non finiscono mai, capolavoro no. Di Edoardo, ovviamente, ma già a Salerno è un esame da dentro fuori, oppure c'è anche uno in Berlino, c'è anche l'Empoli? Noi speriamo che il Napoli vinca.
Io ti faccio tornare un po' indietro nel tempo, Dario, un po' più giovane io, un po' più giovane tu, no? Quando il 10 dicembre di qualche anno fa il signor Carlo Ancelotti 10 dicembre venne esonerato dopo la qualificazione agli ottavi di Champions League. Sì. Quindi qui nessuno sta tranquillo, men che mai Garcia, che Dario, diciamocela tutta, chi ha giocato a calcio sa che un presidente fisso in uno spogliatoio, fisso in, una... Ne ho parlato con Montervino, no?
Sì.
Montervino diceva... Sì, una volta, due volte, ma i giocatori vogliono avere la libertà di scherzare, di dire qualcosa.
L'emergenza, ok, ma la continuità diventa pesante.
Di dire sta società va a quel paese. Cioè,
sì,
tante cose, no? Che tu alla presenza di un patron come De Laurentiis, per giunta, non puoi fare. Quindi va bene tutelare i tuoi affari, i tuoi interessi, come sta facendo. Però poi viene l'aspetto calcistico, l'aspetto da spogliatoio, e qui viene a mancare la figura di Cristiano Giuntoli, che faceva tutto lui. Non ho nulla contro Meluso, è un signor dirigente, però non ha questa forza, anche perché è stato catapultato in una dimensione poco prima del ritiro di Di Maro, così senza né leggere né scrivere. Quindi è una situazione abbastanza delicata. Io vedo un'agonia cioè di questo gioco, che secondo me ha un destino ben stabilito. Poi mi auguro che da Salerno in poi Napoli possa cambiare marcia, se si allena, se non si allena diventa difficile.
Ne parleremo ancora e ti leggiamo su Roma. Grazie Salvatore, buon ogni
grazie
santi.
A te, Dario,
un abbraccio a Salvatore Cagliazza. Pubblicità e torniamo.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Eccoci tornati, vi parla sempre Dario Sarnataro. I vostri messaggi: Garcia avrà le sue colpe, ma la nostra difesa dorme totalmente, con un portiere statico il quarto posto è più che difficile. Poi sento qualcuno addirittura credere ancora allo scudetto, il pensiero di Francesco. Beh, chiaro, col pareggio di domenica, francamente pensare oggi all'ipotesi che il Napoli possa vincere, lottare per lo scudetto, è un po', come dire, è un po' fuori luogo. Poi 7 punti darebbero ancora chance, però il Napoli deve dare altri segnali. Poi il dottor Maroldo, un altro Francesco, ha fatto un'analisi perfetta di tutte le componenti tecniche, tattiche e ambientali che lasciano perplessi tutti noi. Sono davvero preoccupato, ogni punto è fondamentale, altrimenti rischiamo di vivere un'annata in cui potremo anche perdere il quarto posto anche per un solo punto. Ricordiamo pochi anni fa cosa successe, forza Napoli sempre. Beh sì, assolutamente, due uscite dalla zona Champions l'ultima giornata, sia col Napoli di Benitez con l'errore di Higuaín al dischetto, che con Gattuso ancora più clamoroso col pareggio con il Verona. Ne parliamo del momento del Napoli con Luciano Marangon. Ciao Luciano, buongiorno, come stai?
Buongiorno, buongiorno a voi e ai tuoi ascoltatori. Tutto
è sempre un grande piacere averti con noi. Io invito gli amici all'ascolto a andare su Instagram a seguire Luciano Marangon 3, perché ogni giorno perle di saggezza, di motivazione. No, non è vero, non è vero. Credo che si possa. No, non è vero, Luciano, tu sei un filosofo oltre che un competente. Allora, oggi scrivi, posso? Credo che si possa anche tentare di sorvolare, semplificare, sminuire ed eventualmente fottersene. Buongiorno anime libere, l'ultima frase la teniamo per noi, nel privato. Sul Napoli invece tentare di sorvolare, semplificare e sminuire. È un momento preoccupante oppure stiamo esagerando da queste parti?
No, è tornato un po' con i piedi per terra, perché l'annata dell'anno scorso ha un po', credo un po' a tutti noi tifosi e alla società stessa ha fatto credere e portato, ma sono annate particolari che nascono una volta forse nella vita, nella vita di una società, di una squadra. Quindi direi che è tornato nella normalità, cioè le altre squadre comunque si sono rafforzate, il gioco è conosciuto di più e quindi poi forse anche la mentalità di questi ragazzi, che sono comunque ragazzi giovani, che si sono trovati l'anno scorso a stagione perfetta, che gli andava tutto bene, e quindi forse non so si devono un po' riabituare alla normalità,
diciamo. Però io devo dire che non sono in questo senso d'accordissimo con te, ma lo chiedo al prossimo ospite, che è un amico, un caro amico, sì, collega della Gazzetta dello Sport e altre cose. Perché credo che questa squadra, forse anche per responsabilità dei calciatori, possa fare molto di più nel contesto di una Serie A non straordinaria. Che ne pensi, Gianluca Monti? Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Sentivi Luciano Marangone dall'altra parte.
Buongiorno. Okay, lo saluto e sposo anche io abbastanza in pieno tutto quello che ha detto. Mi aggancio poi a quello che mi chiedevi tu per integrare in qualche modo il discorso che faceva Luciano. Credo fosse fisiologico anche un minimo di appagamento, una vicenda nella quale quando poi cambia anche l'allenatore ovviamente c'è un periodo, tra virgolette, chiamiamolo così, di digestione da parte del gruppo, del nuovo allenatore, e che quindi tutto quello che sta accadendo ed è accaduto al Napoli in queste settimane fosse, non dico preventivabile, ma nell'ordine in qualche modo delle possibilità. Secondo me un po' il modo in cui però questa vicenda è stata gestita, che non ha aiutato nessuno, non ha aiutato l'ambiente a rimanere tranquillo, non ha aiutato lo stesso Garcia, non ha aiutato i calciatori che magari in qualche modo hanno anche poi dovuto fare marcia indietro rispetto a determinati atteggiamenti, non ha aiutato lo stesso De Laurentiis, che ha praticamente smentito se stesso scegliendo prima con convinzione Garcia per poi in qualche modo commissariarlo nelle ultime settimane. Se tutto fosse stato riportato, ripeto, nell'alveo di una normalità rispetto, come giustamente diceva Marangon, alla straordinarietà dell'anno scorso, probabilmente non avremmo vissuto questa sorta di psicodramma che c'è a Napoli da qualche settimana a questa parte.
Sì, è questo indubbiamente vero, però a questo punto, Luciano, chiedo, in Napoli che tipo di futuro può avere? Cioè ti chiedo se debba lottare, possa ancora lottare in maniera serena, secondo le ultime prestazioni, per gli obiettivi stagionali, che sono quelli...
Beh, io credo che abbia anche l'obbligo. Il Napoli è da diversi anni che ha alti vertici. Poi non si può fare, come abbiamo detto, una stagione come quella dell'anno scorso, non si può fare tutti gli anni. Però il Napoli deve rimanere, deve essere, perché ha la forza e ha la capacità, perché poi è la stessa squadra dell'anno scorso, a parte un giocatore, a parte Kim. Quindi certo, non c'è, c'è un allenatore con un'altra mentalità, non lo so, anche un altro tipo di preparatore atletico. Bisogna capirle un po' tutte quelle che sono le problematiche di una squadra, di uno spogliatoio. Però il Napoli è lì, chiaro, deve stare attento, perché poi con i tre punti si fanno in fretta a perdere terreno sulle prime, e quindi deve rimanere lì. Il conto non è distante, con qualche vittoria continua potrebbe ritrovarsi lì, forse anche in testa alla classifica. E quindi ha tutto il dovere, dal mio punto di vista, perché ormai il Napoli ha dimostrato di essere una delle squadre più forti non solo del campionato italiano, ma anche d'Europa, e deve rimanere lì con la convinzione. Non si deve abbattere, perché il calcio è fatto così: ci sono le vittorie, ci sono le sconfitte, ci sono i momenti sì, i momenti no, e quindi devono avere, sono dei professionisti, vengono pagati anche abbastanza, se non troppo, e quindi non devono attaccarsi alla scusa particolare. Dal mio punto di vista, se io fossi il loro allenatore, sarei lì a lavorare molto sulla loro testa, dal mio punto di vista, perché non è sulle qualità, perché hanno già dimostrato di essere ottimi giocatori.
Però su questo motivo, su questo aspetto, chiedo a due uomini di campo, fondamentalmente, perché Gianluca Monti segue squadre, la Napoli femminile su tutti, ma anche altre squadre ha seguito in passato, anche di Lega Pro, eccetera. Ma la presenza di De Laurentiis così a lungo, oggi non c'è, ieri neanche, ma dovrebbe tornare nei prossimi giorni. Per carità, serve per dare motivazioni, serve per ristabilire le regole, certe gerarchie, serve per tutelare i propri interessi, ma alla lunga fa bene Gianluca Monti la presenza del presidente, oppure no? O appesantisce?
Vabbè, diciamo che siamo in una situazione, tra virgolette, emergenziale.
In quanto emergenza?
Sta durando da troppo tempo, ecco. Ripeto, quello che un po' stupisce è che se torniamo a quest'estate, quando, e quest'estate non è molto lontana, anche se oggi piove, ma
finalmente quando, non c'è caldissimo oggi, diciamo.
Esatto, quando è stato scelto Garcia c'era un diffuso scetticismo generale, e chi si è in qualche modo preso tutta la responsabilità di questa scelta è stato De Laurentiis, non solo difendendo ovviamente la sua scelta, ma anche in qualche modo provando a rendere forte la figura di Garcia nei confronti dell'ambiente, nei confronti dello spogliatoio. Se dopo tre mesi sei il primo ad andare a Castelvolturno, è una situazione, ripeto,
dopo quello che ha detto, peraltro, no, su Garcia, peraltro.
Esatto, ma alla fine poi intervieni nello spogliatoio tra un tempo e l'altro, dimostri in qualche modo, anche semplicemente con una fotografia, la tua costante presenza alle spalle o al fianco dello stesso Garcia. Secondo me non lo legittimi agli occhi dello spogliatoio. Poi per il resto io penso sempre che i calciatori, quando vedono un presidente, qualcuno che in qualche modo non è una figura tecnica, danno il giusto peso a questo tipo di vicende, cioè sanno perfettamente che il calcio ha i suoi tempi, le sue regole non scritte, il suo linguaggio. Il presidente viene, fa il classico discorso, cerca di tutelare il proprio investimento. I giocatori sono molto, secondo me, sereni, perché ne hanno viste di queste vicende, però è proprio nei confronti dell'allenatore che mi sembra abbastanza delegittimato agli occhi della squadra.
Infatti,
stessa,
anche questo,
nel momento in cui ripeto, l'emergenza poi diventa normalità.
Ecco, chiedo a un'anima libera, come lui si professa, giustamente, come Luciano Marangon, cosa avrebbe fatto con il presidente così sempre presente?
Guarda,
nei spogliatoi?
Cioè, sono sempre stato dell'idea che ci sono dei ruoli in una società e una squadra. Quindi il presidente, la società deve fare la società, l'allenatore deve fare l'allenatore e deve occuparsi della squadra, della parte tecnica. Quindi dal mio punto di vista, però si conosce il personaggio, è un vanitoso. È uno che gli piace essere protagonista in tutto e per tutto, e quello che ne sa è quello che ha inventato il calcio, o quello che ne sa come gestire. Cioè, è un po', si sa, si vede, almeno io vedo, non lo conosco
sembra,
ma
però,
leggo un po' l'intervento.
Ma un gruppo squadra. Adesso tu hai.
Io se fossi un giocatore del Napoli, mi venisse a dire gioca così o gioca colà, gli direi: senti, controlli i conti e fai funzionare, e non fai aver debiti alla società, e stai al tuo posto, personalmente, perché non è che uno, perché ti paga, ha il diritto poi. Quindi, cioè, io la vedo così. L'anno scorso...
Quindi appesantisce la presenza a lungo andare.
Una volta nella sua gestione si è messo da parte e ha fatto gestire la squadra dall'allenatore, da Spalletti, e i giocatori infatti hanno seguito e hanno ascoltato solo il proprio allenatore, e è venuto fuori quello che è venuto fuori. Quindi dal mio punto di vista dovrebbe tornare a fare il suo lavoro e non pensare alla squadra. Se paga
e l'allenatore invece cosa deve pensare, Luciano, nel salutarti?
L'allenatore deve pensare, deve conoscere prima di tutto il calcio, deve conoscere i propri...
No, nel senso con la presenza di De Laurentiis vicino, scusa.
Ah, no, questo. Ma infatti, ma io ti dico, io ragiono da giocatore, ma ragionerei così anche se fossi un allenatore. Cioè, certo. Ognuno deve stare al proprio posto. Però poi si sa, no, che diventa sempre difficile parlare a faccia a quattro occhi e dirsi proprio le cose, quello che è la verità. Quindi non lo conosco, Garcia, non lo so se uno... che poi non le manda a dire, ci sono allenatori che non le mandano a dire, altri che invece stanno zitti, accettano e vanno avanti. Quindi, però io sono dell'idea che un professionista che viene pagato anche bene deve fare il suo e deve bloccare chi interviene nel suo.
Ecco.
In questo caso un allenatore non deve mai permettere, anche a chi lo paga, anche al proprietario, di intervenire sul suo lavoro dal mio punto di vista.
Vedremo cosa accadrà sabato, intanto sperando che il Napoli ovviamente vinca. Luciano, grazie, anima libera,
grazie,
un abbraccio forte,
un saluto, un abbraccio.
E a presto, grazie a Luciano Marangon e un abbraccio particolare anche al mio amico, collega bravissimo, firma della Gazzetta, ufficio stampa del Napoli femminile, non solo, posso dirlo, anche del Sorrento, no, ovviamente.
Sì, anche del Sorrento, è un grande piacere.
Infatti, assolutamente, che è impegnato in un girone di Serie C, chiamiamo ancora così, Lega Pro, molto complicato.
Sì, ma bellissimo per le squadre campane, di Vestabia, Avellino, Benevento,
Casertano,
anche molto in alto. No, mi riferivo a quelle che erano più in alto in classifica, stanno facendo molto bene, a Casertano sta risalendo la china, è un bellissimo girone.
Un abbraccio Gianluca, a presto.
Grazie a voi, buon lavoro.
Grazie a Gianluca Monti, pubblicità.
Marte Spotlight.
Napoli.
Marte Spotlight.
Eccoci tornati, tantissimi messaggi che arrivano, quindi l'allenatore scrive Luigi, non incide più al, anzi no, Alfredo Amato De Serpis, non incide più al vento per cento, al 100% come i vostri opinionisti affermano da anni, ma al 100%, non ho capito, più al 20 ma al 100%, no, secondo me più del 20% il gioco del calcio di oggi, nella gestione degli uomini, nella, come incide anche il calcio e le impostazioni di gioco, l'identità tattica, certo non il 100% ma neanche il 20, secondo me, poi non so cosa ne pensi tu, ognuno ha la sua idea, per carità. Per i primi 5 anni conosceva Cristiano Giuntoli, ora Immoggi, Braida, Corvino, Arotta, chi conosceva? Sartori messi insieme e basta, guardiamo avanti, ciao da Pietro il pensiero. Poi ancora, io credo che a questo punto, a meno che la gestione di Garcia non abbia una evoluzione al di là di quelli che saranno i risultati, non ci siano più le condizioni ambientali per poter proseguire sulla panchina azzurra, punterei sullo stato sicuro, cioè Mazzarri, che considero un grande motivatore. Il pensiero di Luigi Rainone, un po' sintetizzato il messaggio, un po' lungo. Perché? Perché siamo già in clima derby Salernitana-Napoli, abbiamo detto che i biglietti del settore nord, cioè il settore ospiti, sono ancora in vendita, ci sono almeno l'80%, l'abbiamo detto come Radio Marte anche un'ora fa, cioè circa 1.700-1.800 ancora disponibili su 2.000. Perché? Perché solo ieri pomeriggio è stata data la possibilità ai tifosi del Napoli residenti a Salerno e provincia di acquistare biglietti sempre con la Fidelity Card in possesso, e c'è il divieto, stante il divieto, per le altre 4 province della Campania, Napoli e provincia, ovviamente Caserta, Benevento e Avellino. È possibile acquistare per i tifosi del Napoli residenti fuori Campania il biglietto, e anche quindi per quelli di Salerno e provincia, entro venerdì alle 19, 45 euro più prevendita il costo del biglietto. Quindi, cari tifosi del Napoli, di Salerno e provincia o fuori Campania, affrettatevi, ma ci sono ancora 1.600 biglietti circa, anche di più forse, del settore ospiti. Parliamo del derby con Enrico Scapaticci, 8 Channel. Ciao Enrico, buongiorno.
Ciao Dario, ciao a te, ciao a tutti i radioascoltatori.
Derby che inizia anche dal punto di vista televisivo, perché c'è dall'altra parte il collega di Artù di 8 Channel, ma anche vice direttore tuttonapoli.net, Arturo Minervini. Ciao Arturo, buongiorno.
Ciao a tutti, buongiorno.
Allora Enrico, Salernitana che si è sbloccata ieri 4-0 in Coppa Italia sulla Sampdoria con la Salernitana 2, Pippo Inzaghi ha ritrovato o ha trovato qualche certezza in più da questa partita?
Ma penso che soprattutto abbia scoperto dei giocatori che non pensava di poter contare, nel senso i due principali marcatori della partita di ieri, Cuemetti e Chaonà, sono state finora degli oggetti misteriosi, un po' per una sorta di ostracismo che hanno avuto sotto la gestione di Paolo Sosa, un po' perché arrivati all'ultimo momento nelle battute conclusive del calciomercato, per cui il loro contributo è stato praticamente nullo. Sicuramente le indicazioni che sono emerse ieri, pur tenendo in debito conto il valore dell'avversario, che certo, sicuramente è in crisi, perché la Samp è stata quasi impalpabile, poco più di uno sparring partner ieri alla Reti, però sicuramente le indicazioni che sono emerse dal test di Coppa Italia sono piuttosto incoraggianti in chiave campionato.
E vado da Arturo Minervini invece. Ti aspetti novità sostanziali nel Napoli di sabato, ovvero il passaggio al 4-2-3-1, al 4-4-2 che dir si voglia?
No, io non credo che Garcia voglia poi stravolgere tutto. Mi aspetto sicuramente qualche novità forzata, perché Nathan non ci sarà, quindi bisognerà capire la coppia di centrale, perché Rachmani poi non vive un buon momento, col Milan non l'abbiamo visto. Forse Olivera a sinistra, credo che tornerà, anzi sicuramente tornerà in distacco al primo minuto, però per il resto non mi aspetto grandi stravolgimenti. In attacco mi aspetto quei tre: Politano, Quara e Raffadori. Ripeto, forse le novità saranno proprio agli stare Olivera con Ostigard chiaramente che va dentro. Bisognerà capire, ecco, se Ostigard verrà adattato centro-sinistra o vedremo la coppia Ostigard o Agnesi.
Certo, assolutamente sì, vedremo. Intanto torno a Enrico Scapaticci, perché Dia e Candreva giocheranno, no? Immagino di sì. Per la terza maglia, guarda, in attacco c'è un po' di bagarre, oppure sbaglio?
No, sicuramente è così. Per quanto riguarda anche la posizione di Candreva, non so fino a che punto sia certa la sua presenza nell'undici titolare, perché è sicuramente uno degli elementi che dopo un eccellente precampionato e anche un inizio incoraggiante,
beh, con dei gol incredibili,
stagione, esattamente, si è andato un po' perso. Soprattutto in coincidenza con l'avvicendamento in panchina tra Inzaghi e Paolo, tra Paolo Sosa e Inzaghi. Come dicevi giustamente tu, le indicazioni emerse ieri in Coppa Italia potrebbero spingere anche l'allenatore a modificare l'assetto iniziale, non tanto come modulo, perché dovrebbe essere riproposto almeno inizialmente quello visto nell'esordio in campionato della gestione di Inzaghi con il Cagliari, cioè la difesa a 4, ma negli interpreti, proprio perché ieri le prestazioni soprattutto a centrocampo di Boinen e di Legoschi hanno convinto, e credo che alla fine il terzetto in mediana dovrebbe poi essere integrato soltanto da Koulibaly, che ieri è stato preservato rispetto a Maggiore, ma immagino che possa essere questo l'assetto della mediana. Davanti ci sono parecchi punti interrogativi. Una certezza è rappresentata da Dia, non fosse altro, certo, per la indubbia capacità realizzativa. Per il resto, ieri obiettivamente le prestazioni, ripeto, sia pure con tutte le debite proporzioni in considerazione dell'avversario che era di categoria inferiore, però sia di Chaonà che di Cuemetti lasciano aperti degli spiragli per qualche maglia da titolare. Ma vedo, perché prima sentivo Minervini a proposito della formazione del Napoli, che Inzaghi alla fine modulerà l'undici della Salernitana su quello del Napoli. Insomma, immagino che ti aspetti comunque il tridente da parte della formazione azzurra.
Beh, sicuramente sì, penso di sì. Enrico, io ti ringrazio intanto, grazie per il tuo intervento.
Ringrazio,
ci sentiamo presto.
Buon Ciao, un istante. Saluto a tutti i radioascoltatori.
Grazie Enrico Scapaticci di 8 Channel. Arturo, gli esami non finiscono mai, e già a Salerno è un esame per Garcia. Abbiamo vissuto insieme anche Napoli-Milan e devo dire che il derby, che neanche tanto facile, perché Salernitana si è ultimo in classifica, non è in forma, ha dei problemi, ma ci metterà qualcosa di più della media. Per il Napoli non è un avversario così semplice, tecnicamente sì, ma dal punto di vista delle motivazioni e della partita, dell'intensità della gara, no?
Io credo che Garcia probabilmente starà in costume per tutta la stagione, perché le sue ultime spiagge saranno praticamente tantissime, ogni gara è sotto esame, una situazione grande che si è creato lui con i risultati deludenti. Salerno non è facile, perché Napoli ha sempre faticato in questi anni a Salerno,
sì.
Ha vinto spesso di misura, è una piazza calda che chiaramente con Napoli vorrà far bene. C'è il precedente del famoso Napoli-Salernitana 1-1 dello scorso anno con gol di Dia, che ha rimandato un po' la festa. Quindi diciamo c'è, no, nell'animo della squadra di Inzaghi quello di dominare ancora una volta il momento del Napoli, anche perché loro hanno bisogno disperato di punti. Però il Napoli è, io dico, per quelli che erano gli obiettivi iniziali, la fame di punti della Salernitana è uguale a quella del Napoli. Il Napoli è indietro nella tabella di marcia.
Vedremo, grazie Arturo, un abbraccio.
Ciao Dario, un abbraccio.
Grazie Arturo Minervini, tuttonapoli.net, AutoChannel. Ci fermiamo qui, arrivano Marta Martinez e Gigio Rosa per il pomeriggio marziano 2021. Questa sera torna lo sport con Marte Sport Live della sera con Francesco Marciano. Da parte mia, Dario Sornatore, è tutto. Grazie a Gigi Soriani e a voi per i tanti messaggi che sono arrivati. Chiudiamo col messaggio ironico dell'amico, che è sempre puntuale, l'amico Antonio, che scrive: Garcia oggi riposo, sta girando per il dolcetto scarsetto. Va bene così, un abbraccio e buona giornata. Ciao a tutti.
Marte Spotlight.